Posso dire una cosa, come dire, come intervento dal pubblico, diciamo, che una volta di occasione in treno di parlare con una prostituta di origine est europeo, una donna molto intelligente, che così, per caso, su come, insomma, cominciò a parlare molto, molto liberamente di sé e della sua vita. E mi disse delle cose che mi hanno fatto un po' riflettere su quelle cose che dicevi anche tu prima, cioè che lei parlava appunto dell'intimità, molti uomini si abbandonano come, e diventano bambini, ho usato proprio questa frase, e diventano bambini. E ho pensato, no, questo uomo che compra, quindi il potere, dispone il corpo di una donna, lo compra però non per un fine che, come dire, palesemente appare di dominio, no?
Predatorio.
Predatorio, appunto, con cose sessuali, violente, così, ma al contrario per tirare fuori la sua parte infantile. Perché? E la risposta che mi sono dato e che lei, con cui lei era d'accordo, perché il denaro crea una sicurezza come un circuito di protezione, per cui quell'uomo che magari con sua moglie non si permette di tirare fuori la sua infanzia, i gemiti, le lacrime, con la prostituta, cioè la donna comprata, ha la sicurezza del denaro che gli permette di abbandonarsi completamente, di far venire fuori il suo sé infantile. E quindi il denaro veramente è potentissimo, perché crea questa sicurezza enorme, no? Che permette a un uomo che magari è, come dire, adesso così estremizzando, può essere un industriale, un uomo potente, eccetera, di esprimere questo bisogno di tenerezza, di debolezza, però dentro il castello feudale del denaro, no? Cioè, sa che non gli può essere fatto del male, come sarebbe magari con una donna con cui non ha un rapporto di denaro.
Potrebbe essere deriso.
Sì, potrebbe essere deriso o anche sentire semplicemente un senso di inferiorità, no? Invece in questo caso no, perché comunque il denaro gli dà quella superiorità che le permette di tirare fuori anche le sue cose più deboli, no? Più infantili. E questo è, penso che sia un aspetto non del tutto secondario nel rapporto prostitutivo, e dimostra ancora una volta di più l'estrema potenza del denaro, che si può spiegare solo con il fatto che il denaro tocca le corde profonde del nostro essere, non è un fatto, come dire, puramente mercantile, no? È un fatto di emozioni, di desiderio. E un'ultima cosa, io ho dei rapporti con una famiglia serba di Krakujevac, una città che è stata devastata dai bombardamenti del 99, primo ministro D'Alema, tra l'altro, e che attraverso una onlus, insomma, do a loro una somma annuale che permetta a loro di far studiare i loro figli. Ecco, ho notato che quando sono andato a trovarli a casa loro, così, il fatto che comunque io ero quello che dava del denaro rendeva ambiguo ogni rapporto affettivo con questa famiglia, perché io ero comunque, avevo il potere del denaro, c'è poco da dire, per quanto io fossi, non fossi, come dire, un imprenditore, uno che andava lì per uno scopo, per quanto stessi in un rapporto, cioè a cena, no? Quindi in un rapporto con questi bambini intorno, un rapporto affettivo, piacevole, però sentivo che c'era la lama fredda del denaro tra me e loro, che impediva una relazione pienamente umana.
Questo anche...
Elena, dico già il nome.
Sì,
Elena.
Ah, sì, no. Anche quando c'è anche nei matrimoni normali, delle unioni normali, quando le donne lavorano in casa, si dice non lavorano, lavorano in casa, e non guadagnano, perché nessuno le paga, e sono sempre loro a sollecitare i mariti, cioè sono loro che tengono la contabilità, la gestione, e il marito dà, c'è un rapporto comunque anche di dipendenza, un po' di soggezione, anche nelle famiglie più normali, cioè il denaro anche in questi casi, non dico divide, ma crea comunque qualche cosa di impari e qualche cosa di apparentemente, non dico ingiusto, ma insomma, che sì, il potere anche lì si vede molto bene. Secondo me, non so se mi ricordo una cosa, parlando con alcuni colleghi in ufficio, per un ufficio in cui ho lavorato, parlando del matrimonio, un collega molto sinceramente diceva: che dovrebbe sposarti? Siccome sarei andata in una casa mio futuro marito, mi ha detto: dovrebbe staccarti un assegno da un tanto il valore della tua casa, per esempio. Detta così questa frase, io non l'avevo mai pensato, ma detta così aveva tradotto un dato reale in qualche cosa che non appare subito visibile. Cioè, due persone si sposano, combinazione, lui ha la casa, lei no, e lei va da lui, cioè si sposa. Ecco, lui mi ha detto: ma perché dovrebbe staccarti un assegno da metà del valore della casa? Bene, uno, io non ci avevo pensato, però questo è, non so come dire, cioè il denaro veramente ha un potere di rendere, di soggiogare, ecco, questo è quello che io penso, che c'è, qualche volta forse non lo so, ma insomma secondo me c'è. Questa, qui Carlo Ronzi ha un po' sovvertito le cose, però la devo guardare che dice, insomma, l'indipendenza economica è una cosa da dover rinunciare per una donna appena può. Per cui il salario di cittadinanza, cioè il minimo di, da parte dello Stato, tanto anche per sopperire un po' queste così, carenze, mi sembra.
Daniela. Ma il caso di Carlo Ronzi a me ha ricordato subito l'antico rapporto di mecenate artista. In fondo tutta Roma e la Grecia, cioè, non si facevano problemi, e ha dovuto, era forse una grande considerazione di sé, si può accettare questo, no? Una grande sicurezza anche nell'altro. E poi cose così disparate. Cioè, mi è difficile conciliare il discorso dei nessi che faceva Lea quando parlavate di questo abbandono dell'uomo alla prostituzione con le testimonianze che ho letto, che ho sentito di prostitute, diciamo, più di strada o donne straniere, quando non dicono che l'uomo si abbandona, ma che l'uomo che impone, per esempio, di non usare il preservativo. Ecco, in questo caso vedo solo violenza, ecco, questa cosa. Mentre invece, sì, riesco a conciliarlo con quello che mi racconta una mia ex studente, però fa la escort, in cui non viene assolutamente presa in considerazione che non si possa usare il preservativo, e di questo abbandonarsi dell'uomo, questa cosa qua, sicuramente dell'uomo che cerca qualcosa così. Di questi nessi mi ritrovo completamente. Lei, insomma, quando mi racconta con molta semplicità di questo lavoro, lei dice: vado a lavorare, questa cosa, dice, perché io dovrei vendermi stando in piedi davanti a un banco facendo la commessa per 1.000 euro al mese, quando riesco a mantenere mio figlio lavorando per 2 pomeriggi col grande direttore di una banca che mi paga poi come se potessi poi vivere con il mio bambino per 15 giorni in un grande albergo in Sardegna. Discorso, dice: io penso a mio figlio e faccio questa cosa. E niente, poi un discorso che, cioè, si dice adesso, le ragazze di adesso che così i datori di lavoro, magari anche all'università, qualcuno chiede un rapporto così per ottenere qualcosa, ma Io dico, ma 40 anni fa, quando facevo l'università, era di dominio pubblico a Genova, ma non credo che l'università di Genova fosse un'eccezione. Poi confrontandomi con miei colleghi, che nostre docenti, io allora appunto ero studente, nostre docenti erano andate con i professori per avere una cattedra, per fare delle pubblicazioni, cioè quello che chiamo prostituzione intellettuale. E quando non bastava più solo la cattedra che aveva avuto dal professore più anziano, che con più potere all'università, ricordo che questa docente lasciò il professore per mettersi con un deputato perché voleva avere una cattedra più prestigiosa. Ecco, di questo poi... Questo è accaduto e accade tuttora, però non se ne parla. Certe volte ho visto in televisione una filosofa docente che continuava a tuonare contro gli oggettini, la moralità, Berlusconi e non Berlusconi, quando colleghi mi dissero, beh, ma questa qui è proprio perché era l'amante di quel professore, gli ha praticamente copiato i suoi libri, li pubblicava a suo nome e questo poveretto lasciava fare. Non lo so, ecco, mi colpì questa cosa. È come un'amara considerazione che posso fare nei rapporti affettivi, amicali, quando c'entra il denaro. Ma nella mia famiglia siamo sempre rimasti fregati da mio padre, mia madre, mio fratello ed io quando abbiamo imprestato soldi ad amici, ad amanti, la relazione prima o poi finiva e non l'abbiamo mai recuperato.
Tutti e quattro. È caratteristica di famiglia.
Sì, assolutamente.
Michela, prima volta Michela, sì. Mi fa molto piacere, scuso per il ritardo di prima. Una considerazione che mi suscitava sia l'intervento di, che anche il tuo, ma che in qualche modo mi era venuta anche sentendo il suo intervento. La questione del valore, il denaro non è semplicemente un simbolo di qualcosa, non è vero che può valere e può anche svalutarsi a seconda della fase economica. E la escort che dice io non vado a lavorare dietro, a fare la commessa sottopagata, precaria, eccetera, perché sa, perché è consapevole del valore che lei ha e che può essere speso in una contrattazione economica di quel tipo lì, no? Cioè io valgo perché sono bella, anche magari intelligente e quindi mi vendo bene. Ecco, allora quella cosa che dicevi tu, no, del sapersi vendere bene è molto importante, però è anche vero che tornando alla scelta di Carla Lonzi, ecco, immagino che anche lì ci fosse la consapevolezza del proprio valore, cioè io valgo a tal punto da non dover dipendere da un rapporto di tipo economico che media quello che faccio con la possibilità di farlo come voglio io farlo. E da questo punto di vista mi riconosco moltissimo. Io ad esempio ne sono venuta fuori divorziando, cioè, e non mi dà nessun problema il fatto che io in questo momento sia mantenuta dal mio ex marito, anzi lo vedo come, perché questo mi dà la possibilità di fare una serie di cose che non passano più dalla mediazione di un rapporto che sono mediati da un rapporto in cui passa anche il denaro, ma c'è, come dire, anche una definizione dietro di un tribunale, no? che media i rapporti tra di noi, che naturalmente sono rafforzati dalla presenza di un figlio, una figlia in questo caso. Niente, era solo questa considerazione, che c'è di mezzo la questione del valore quando si parla di denaro. Che poi quando diventa merce è valore d'uso, valore di scambio.
E sì, appunto, la parola valore a doppio senso, no? Appunto il senso così marziano, insomma, di plusvalore, cioè di valore della merce che è dovuta al lavoro incorporato di chi la produce, e valore in senso, non so, etico-sociale, no? Che è tutt'altra cosa. Il denaro stringe tutti i valori sul valore di scambio.
O anche il valore di
accordo. O anche d'uso, sì. Sì, però ci può essere valore d'uso senza valore di scambio,
certo.
Mentre il valore di scambio.
O anche valore di scambio senza valore d'uso. Ci sono un sacco di case vuote che rimangono vuote perché quello che conta è il valore di scambio, non il valore d'uso.
Sì.
Oppure la casa ha un valore d'uso.
Sì,
e questi biglietti, i catariani, questi si sono comprati tutti i grattacieli qua, di Porta Nuova, l'hanno comprati. Perché è per il loro valore di scambio, non per il loro valore.
Sì, in questo chiaro. Caso è come denaro accumulato, no? Come
sì,
avere
sì,
una somma in banca, invece la casa è meno soggetta alle oscillazioni dei mercati, forse.
Ma io penso a una serie di brevi articoli che ha scritto Gertrude Stein, che adesso andrò a rileggere perché non me li ricordo, intitolati Sono soldi i soldi, in cui pone la fondamentale questione che i soldi cambiano a seconda di chi li guarda e li usa. I soldi di per sé sono niente, no? Si sa cosa sono, non si fa. E allora chiedersi ma sono i soldi soldi è una domanda molto importante, specialmente per noi che non ce lo chiediamo mai, per il genere femminile che ha coi soldi un rapporto giustamente strano, perché capito, ci hanno sempre tenuto fuori dal giro. E io personalmente posso dire che è vero che quando pago una cosa col bancomat mi sembra di non pagare, quando la pago coi soldi di qua però sono 20 euro mentre ne spendo 50. Per cui i soldi hanno questa connotazione di cambiare a secondo di dove stanno, con chi li tratta e chi li ha. E serve anche l'accumulazione, perché questi qui che hanno questi stipendi o che li accumulano, e quello è un altro discorso, chi dire non li usi neanche, ma però l'accumulo del denaro dà qualche soddisfazione. In quanto al rapporto sessuale, al rapporto cosiddetto prostitutivo, come vuoi, secondo me è dato dal fatto che l'uomo ha impostato il rapporto sessuale come uomo maschio, come un rapporto tra un superiore e un inferiore. E se tu paghi, sei garantito che quello è un inferiore, mentre di fronte a un amante o a una moglie ti può venire il dubbio, magari lei non si considera così inferiore. Io devo dimostrare il mio essere superiore con molta più difficoltà. E pagare qualcuno che sia una bellissima escort, che sia una distrada, che sia qualsiasi, ti garantisce che sei tu il superiore, anche se sei un impiegatuccio o il capo della banca. Per cui secondo me, appunto, per tornare a Carla Lonzi e al discorso sulla sessualità, finché noi continueremo ad accettare il modello maschile di sessualità, tutti questi corollari staranno in piedi, perché il modello maschile di sessualità è il potere e l'orgasmo, basta, non c'è altro nell'ideale maschile della sessualità, è poter avere un orgasmo assicurato da un essere inferiore che non ha troppe pretese e che non... e che a sua volta non ha una sua sessualità, no? Accetta, subisce, è quello, è il contenitore. Se invece avesse discorso, sopravvento alla sessualità femminile che prima di tutto non è procreativa, e questo è fondamentale, e inoltre comprende una vastità di sensazioni e di zone erogene e di tutto che può non riguardare unicamente l'orgasmo, e che comprende anche, secondo me, il rapporto coi bambini, coi cani, con tutto questo erotismo che comporta una specie di trasporto, come posso dire, di pelle. Per noi donne è molto più semplice, anche per il fatto che abbiamo avuto dei bambini, per cui sapere toccare, avere un rapporto con un essere carino, affettuoso, che non so come dire, diventa normale. E io vedo proprio nel rapporto prostituzione-denaro questo disparità, cioè questa sessualità basata su superiore-inferiore, che poi, insomma, la sessualità femminile non può essere pagata, perché non puoi pagare le carezze, le attenzioni, diventa qualcosa che esce dal mercato del denaro, entra nello scambio, nel rapporto, nella capacità di due esseri di relazionarsi.
Io
non
sono esperta, sono confusa. Comunque, io penso, a partire dal discorso di Laura, che mi trova assolutamente concorde, che la prostituzione non coinvolge solo la sessualità, ma nelle donne, ma sicuramente coinvolge qualcosa di più profondo che riguarda anche l'immaginario rispetto alla passione amorosa. Penso che è vero che il denaro permetta a un uomo di tornare a una sessualità passiva, perché può essere manipolato, si mette in mano a una donna. Però questo non mi convince che allora le donne in questo rapporto siano le più forti, e che il lavoro delle sex worker sia un lavoro come un altro. Avevo letto un articolo di Agnese Seranis che si era documentata su che cosa vogliono gli uomini, a partire da ricerche fatte, su che cosa cercano gli uomini dalle prostitute. L'ho messo sul video. E Agnese diceva: la maggior parte degli uomini di qua e di là dell'oceano, perché si riferisce a testi europei e americani, chiedono di esercitare una sessualità passiva, e più specificamente innanzitutto rapporti orali, a cui sembra che le mogli o le compagne si rifiutano. Al secondo posto vi sono richieste di rapporti anali e ancora rapporti di tipo sadomaso. Fa tutti i suoi ragionamenti, eccetera, eccetera, e conclude con una frase che io faccio mia. Personalmente non farei mai la prostituta, perché considero il mio corpo come la barriera ultima, invalicabile, del luogo dove abita il mio io. Potrei essere violentata, certo, purtroppo nessuna può malauguratamente escluderlo. Ma nessuno potrebbe convincermi con alcun mezzo a prendere consensualmente in bocca il pene di un uomo qualsiasi. Questo per me, quando mi dicono che è un lavoro come un altro, io non ci sto.
Volevo un attimo tornare indietro alla mia adolescenza, anni 50, quindi una famiglia patriarcale, erano due genitori di religione, nati nel 1909, e quindi un rapporto molto tradizionale. Ecco, mia madre era casalinga, mio padre lavorava, e avevamo una grande casa, avevamo tre figli.
E diciamo che mi è molto interessato la lettura che ha fatto, proprio perché ho intravisto il vero potere che mio padre è persona assolutamente silenziosa, quasi inesistente all'interno della famiglia, però quello che aveva in mano il potere dei soldi. Aveva in mano il potere di decidere, per esempio, il tempo, no? E io adolescente, con gli altri miei fratelli, dovevamo essere a casa all'imbrunire, decidere appunto il fatto che mia madre a sua volta era soggetta, no, a questo discorso del denaro che mi centellinava. Questo gli permetteva che cosa? Questo gli permetteva di avere con noi e anche con altri della famiglia che in qualche modo manteneva un rapporto molto freddo, no? E questo appunto leggendo quello che ha detto lei sul fatto che avere delle relazioni attraverso il denaro nasconde, no? Sicuramente l'affettività, perché alla fine credo che mio padre mi volesse bene, però nello stesso tempo indifferenza e freddezza, nel senso che poi a un certo punto, per una serie di motivi che non sto qui a raccontare, aspettato proprio a 17 anni e mezzo, diciamo, sono stata cacciata di casa e da principessa sono diventata una pezzente. Patria potestà.
Favola alla rovescia.
Favola alla rovescia, quindi patria potestà, che allora si esercitava perché la maggiore età era appunto a 21 anni. E c'era ancora appunto la patria potestà, c'era tutta una serie di elementi che permettevano al padre di operare come un despota sui figli e appunto sulla moglie. E quindi questa indifferenza, no, che secondo me matura proprio se uno può usare come sostituzione della vera relazione del denaro. E secondo me è un'esperienza che in tante famiglie degli anni 50, 60, degli anni 50, con genitori tradizionali, forse hanno, non so, voi forse no, perché sono genitori più del nord, non so, comunque sicuramente io ho sofferto di questa cosa, di questo schermo che c'è stato da parte di mio padre. Un'altra cosa, io ho sempre avuto, e poi sempre leggendo e ne sentendo, tutta una serie di domande, no, che a cui io le metto qui, le sto parlando, ma qui non so ancora rispondere. Nel senso che io ho avuto delle relazioni amorose, ho avuto due mariti, tre compagni per lungo tempo, e non ho mai, le ho sempre dato loro denaro che io avevo, cioè nel senso che forse perché cacciata da pezzente, mi sono immedesimata in questo ruolo, comunque hanno sempre usato il mio denaro e io non ho mai fatto conti, no, rispetto al denaro che veniva messo in una scatola il mio. Il mio era sempre denaro tutti i mesi, no? Mentre quelli compagni no, spesso che lavoravano, eccetera. Quindi io in un certo senso sostenevo, no, questa continuità. Ecco, questo mi ha permesso che cosa? Mi ha permesso di essere incurante, cioè di non avere cura di loro, no? Di non avere. Di non fare la moglie, anche se questa cosa poi personalmente non la giudico positiva fino in fondo, nel senso che poi essere incurante crea dei problemi. Ecco, però è chiaro che immaginarsi di non avere denaro proprio, ecco, io l'ho considerato sempre come una qualità femminile, no? Come se
siccome donna potevo, no, permettermi di non avere, cioè permettermi di non avere denti, non avere, permettermi di, come mia madre era casalinga, io non lo ero, però non avendo, mi mettevo in una situazione di non avere denaro, e mettevo questo denaro a disposizione dei maschi. E quindi la domanda è la domanda che mi facevo, che mi faccio adesso, è quanto di questa relazione col denaro sia soltanto mia soggettiva, no? O se invece ci sia come una qualità di genere, no? Che permette di non essere così attenta e di non avere così così cura, no? Del denaro. Certo, l'essere generosa, il mio tributo, lei è tanto generosa, no? C'è anche una sorta di ritorno a questo, però nel complesso, quando appunto sento questa difficoltà delle donne a rapportarsi col denaro, io ho fatto proprio, non mi sono rapportata per niente, ecco. Nonostante questo, sono sempre vissuta molto bene, mi sia mancato, non sono mancato niente. Adesso questo insieme era un insieme immaginario. Dire, niente, altre domande mi verranno magari quando rileggo la relazione che lei ha fatto, che è molto interessante.
Sì, rispetto a questa questione, io sono un uomo, quindi credo però che il rapporto col denaro fra uomo e donna sia molto diverso. Cioè, credo, sulla base dell'esperienza che ho, evidentemente, che difficilmente una donna, a meno che non sia una donna maschilizzata, diciamo, no? Una donna che vuole fare carriera a tutti i costi, insomma, che assume dei valori prettamente maschili, una donna difficilmente possa identificarsi col denaro così come lo fa un uomo. Almeno la mia esperienza questo non mi risulta, che una donna possa fare del denaro la molla della sua esistenza, la tensione della sua esistenza. Un uomo sì, lo può fare fino in fondo. E quindi credo che anche, sì, ma adesso viene fuori da tutto il discorso che abbiamo fatto, no? Se il potere è una questione di genere, il denaro che è la forma attuale più, come dire, elastica, più raffinata in un certo senso di potere, è necessariamente di genere, no? Denaro è uno strumento di genere, è un segno, parlava prima di soldi, distinguendo denaro da moneta, no? Il denaro è appunto il segno, l'orizzonte simbolico, le monete sono l'euro, il dollaro, cioè diciamo che il denaro si concretizza di volta in volta in monete, oppure in una carta di credito, oppure in qualunque cosa, no? Infatti il carattere simbolico del denaro sta nel fatto che qualunque cosa sulla base di una convenzione può diventare denaro, qualunque oggetto, o qualunque anche una parola può diventare denaro, sulla base, se esiste una convenzione, quindi un potere che garantisce che questa parola sarà mantenuta. Quindi il denaro è, è di genere maschile, e anzi, viene fuori tutto il discorso che tento di fare, il denaro è il culmine dell'androcentrismo, quindi non del patriarcato, che è una forma, io credo, più limitata dell'androcentrismo. Penso che il denaro sia la forma più forte dell'androcentrismo, allo stato puro, no? Che non ha bisogno di corpi, è un segno, un simbolo, è un orizzonte simbolico il denaro, non la moneta, no? Quindi è un orizzonte simbolico del maschile, quello più sottile, che appunto può comportare la parità, può comportare l'emancipazione, coppie omosessuali, insomma, può comportare qualunque cosa, purché questa cosa sia dentro il denaro e produca denaro.
Un'osservazione. Tu hai detto che il denaro è il sostituto dell'amore, no? Può essere visto come sostituto dell'amore.
Sì, della struttura relazionale
della struttura relazionale degli umani e di quella che è, come dire, poi l'elemento base della relazione, che è l'amore. Ecco, io penso, non pensi che potrebbe essere, allora, proprio per, tornando alla relazione d'origine, allo scambio, a questa prima lotta che c'è tra il bambino e il corpo della madre, la prima partita, no? Secondo me, anche di potere, si gioca lì dentro, dove il potere è decisamente a svantaggio dell'uomo figlio, diciamo, del bambino. Lì il potere massimo è di quella che ti ha messo il mondo, che ti cura, che potrebbe non curarti, eccetera, eccetera. Quindi in questa prima relazione di lotta e di potere, eccetera, come dire, il denaro subentra in un secondo tempo, no? Anche questa catena che viene analizzata, abbiamo messo in relazione, quindi feci, dono, denaro, tempo. Allora, è vero, il potere subentra in un secondo momento, no? Il potere, dico, quello che impone un dominio, un controllo, viene in un secondo tempo. Io non lo vedo, non vedrei solo come un sostituto dell'amore. È stato anche, il denaro probabilmente è stato anche all'origine, intendo l'origine, non forse poi con degli strascichi da tutt'oggi, è stato anche un modo invece per, come dire, ripararsi, per difendersi da un amore intollerabile, cioè difendersi dalla potenza di questo corpo, no? E dal desiderio, dall'amore anche come desiderio di essere inglobati, di tornare dentro questo corpo, paura e desiderio. Quindi nella relazione d'origine, che sono tutti e due, il bambino, resta l'esperienza originaria di essere stato tutt'uno e quindi anche il desiderio di fare tutt'uno con quel corpo, ma anche la paura di essere inglobati da quel corpo. Nel processo di autonomia, di distacco, nel distacco il potere, no? È il potere che passa poi attraverso il denaro, oltre che attraverso il potere, la sessualità, come ha detto, anche delle forme che descriveva anche Laura, è stato anche un modo per ripararsi dalla potenza materna. Se non io do agli uomini la legittima difesa d'origine, non gliela do più quando il problema viene alla coscienza, ma all'origine può essere stata una necessità quella di imporre, è una necessità quella che interviene proprio rispetto al fatto che la prima relazione è di un inerme, è uno che è completamente inerme manipolato dall'altro. Con questo duplice, ripeto, con questo sentimento duplice di attrazione, desiderio di tornare a tutt'uno con quel corpo e bisogno di differenziarsi e di allontanarsi. Nel bisogno di. Ecco, perché il problema è interrogare la differenziazione. La differenziazione, cioè l'uscita dall'indistinzione, dall'unità d'origine, avviene con queste modalità, avviene attraverso la sessualità, cioè nell'accoppiamento l'uomo è l'uomo che prende possesso, entra, rientra in quel corpo e ne esce. No? Il trauma, come dire, la vittoria sul trauma della nascita, no? Nella sessualità l'uomo è, come dire, vincitore della partita della nascita, no? E lì passa, poi appunto interviene dominio, potere, controllo, ma all'origine c'è un elemento di una difesa come dire, quasi necessaria, no? Che ha preso queste forme, quindi insomma io non anche qui vorrei vedere la complessità, non solo dire un sostituto dell'amore, della relazione, purtroppo, dicevo, è una forma che ha preso anche le fasi di necessità e di difesa invece, proprio rispetto a un amore che all'origine è l'essere tutt'uno, come dice Freud, il sogno di essere tutt'uno con l'altro. Ed è anche la difficoltà che si incontrano oggi le teorie del dono. No? Perché io per esempio penso che il denaro abbia una funzione, io non sono per le teorie del dono, cioè o penso comunque che ci vuole un'elaborazione grande, il passaggio, come dire, dal discorso utilitarismo, una cosa è la critica all'utilitarismo. No, l'uso la forma che ha preso il denaro nel mercato, eccetera. E l'altro invece è il discorso che l'uso che è diverso che si potrebbe. Insomma, l'altro è invece ripensare al denaro per quello che ha ancora questa funzione, è ancora un argine, è ancora. No, io non vorrei affacciarmi all'altro, alla relazione con l'altro, no? Completamente. È la stessa cosa, per cui faccio un esempio. nel metodo solidaristico, no? Nel bisogno, tu puoi scegliere tra persone, amiche, eccetera, che ti danno, no? In modo solidale, gratuito, un aiuto, e pagarti una persona. Allora, io mi sono spesso, su questo, io mi sono interrogata spesso nel bisogno, cioè io a volte preferivo avere, pagare una persona, no? Perché mi riparava da qualcosa che magari non immaginare, una cosa temibile, no? So, io ho vissuto con una madre inglobante, sono scappata dalla famiglia anche perché, non perché non mi amava, mi amava troppo, no? Mi amava troppo e soprattutto avevo l'impressione che non distinguesse tra il suo corpo e il mio, tra i suoi desideri e i miei, insomma, no? C'era una, quindi ho sentito potenti, queste donne sottomesse alla legge dei padri, senza i soldi, quindi dipendentissime, le ho sentite potentissime per altri versi. Avevano il potere di trattenermi, di inglobarmi, di manipolarmi. Mia madre, mia mamma lo faceva, nel senso che mi voleva vestire bene, mi faceva i ricci, insomma, per dire che lei aveva una bambola in mano, no? Questo io l'ho sentito, lo sentivo, lo percepivo, poi le bambole comparivano davvero in casa perché le piacevano. Però ecco, per dire che l'essere, insomma, questo potere manipolatorio che può avere chi ti prende, chi ti ha visto bambino, chi ti ha preso in cura, ti ha messo al mondo, non è da sottovalutare. No? E allora appunto potere, denaro, controllo, eccetera, poi è diventata violenza, dominio storico, ma all'origine, dobbiamo rendere, quell'origine non sparisce del tutto, qualcosa resta di, questa, no? Di queste barriere originarie che l'uomo ha messo, facendo della sua differenziazione, appunto poi trasformandola in un violento controllo del corpo dell'altra, lì, è quella vicenda lì che va ancora esplorata nelle relazioni familiari, d'amore, di coppia, eccetera, perché si riproduce in parte, quei vincoli si riproducono, chi ti cura, no? chi ti tiene in piedi la famiglia, i figli, eccetera, ha un potere, le donne lo sanno, tanto è vero che non lo mollano facilmente, lo sanno. L'uomo ritorna bambino, perché preferiscono pagare, perché possono sopportare di essere manipolati maternamente da una prostituta e non dalla moglie, perché la moglie è anche una madre, perché quello è davvero, no? Cioè quello ti riporta davvero a essere bambino. Insomma, quindi sono, per dire che sono tutti elementi, non credo che non si sia ancora analizzato a fondo nelle esperienze di ognuna, no? Che cos'è tutta questa relazione, perché le donne hanno desiderato i doni, hanno desiderato il denaro degli uomini, hanno sposato spesso uomini con denaro, il denaro le proteggeva, non è che le dominava, ha pensato che erano protette, no? Da quella, dal denaro, non hanno più pensato in chiave di mi do,
una
mi
forma di partecipazione al potere, no? Cioè partecipo al potere, non ce l'ho, ma ci
partecipo. Era una partecipazione ed era una protezione comunque, una sicurezza, insomma. Non è che le donne, come dire, hanno fatto lotta perché contro il potere denaro dell'uomo, l'hanno cercato.
Perché insomma era la forma di potere che c'era, quindi.
Sì, l'ha vissuto come protezione, allora anche il dono. Per dire, c'è ancora, io vedo anche quando si va, so se vai fuori, allora questo gioco ancora, ho seduto il gioco che l'uomo ti dice offro io la cena, no? Resta qualcosa, una traccia, no? Qualcosa d'antico nell'aria, resta, no? Tu dici no, pago io, però non ti dispiace se l'altro ti offre la cena, no? Allora diciamoci la verità.
Mi fa piacere che lo dica.
Diciamoci la verità. Con piacere, invece che una sera da una cena c'era Stefano Ciccone che è attento a queste cose, andiamo in un nero, da trattoriuzza così, però nel sottopiatto, all'uomo danno un sottopiatto dove c'era che, non dico che pagasse lui, ma insomma lui era diverso dai nostri, no? E lui ha capito subito, qui hanno subito individuato chi deve pagare, no? Per dire che c'è questa cosa, viene, insomma, è il modo di viverla che dobbiamo chiederci.
Ma c'entra qualcosa che a parità di lavoro l'uomo è pagato, non dico il doppio, ma molto più di una donna, come dire, anche questo potere, questa cosa qua,
c'entra.
Io so, questa è una cosa che ho visto con i miei occhi, a parità di lavoro,
sì, ma è
una donna che lavorava molto meglio, molto più, molto più brava, proprio no.
Tutti i paesi,
e allora,
è così vero,
paghi la cena,
che l'articolo 37 della Costituzione ha dovuto scriverlo, che a parità di lavoro, eccetera, non si voleva parità di retribuzione. Ha dovuto scriverlo, perché non viene osservato.
Ma ecco, io, scusa.
No, volevo, su questa cosa che dicevi del potere della madre, ma può essere anche un fatto che la donna, non avendo potere sociale, si getta tutta su quel tipo di potere che può avere il confronto infante. Se ci fosse, ipotizziamo, una società libera, questa potenza della madre potrebbe non essere potere, ma amore.
Potere sostitutivo di altri.
Sì, però quindi c'è una cascata, diciamo, dal potere maschile sul potere femminile, che inquina anche il potere femminile, che è completamente mescolato con l'amore, no? A differenza di quello.
Però ecco, io credo che non ci sia mai una direzione univoca in queste cose, nel senso che allora c'è tutto il discorso complesso e molto anche attraente dal punto di vista della riflessione della profonda ambiguità della gratuità. No.
Mi vengono tantissimi esempi, ma anche per esempio l'esempio che vediamo alla Casa delle Donne, la straordinaria ambiguità della naturalezza con cui viene chiesto alle donne un sacco di tempo, un sacco di fatica, per esempio da noi, alla Casa delle Donne, viene chiesto con assoluta naturalezza che si faccia un sacco di lavoro senza essere retribuite, in nome del fatto che si fa per le donne. No. Vabbè, ma al di là di questo esempio, ritornando al discorso tra donne e uomini, si inserisce per esempio il discorso della gratuità dell'attività di cura, che è sì potere, lo sappiamo benissimo, però è stato il veicolo con cui si è poi considerato naturale che le donne, per una serie di prestazioni molto complesse, molto faticose, di grandissima responsabilità, non venissero pagate. Neanche le professioni come quelle dell'insegnamento, che è stata considerata una professione di cura, è pagato meno, perché appunto, io ho sempre usato la metafora non particolarmente elegante del passaggio diretto tra cucina e aula, no? Sì. Proprio una considerazione anche in presenza di professionalità alta. Allora, ne faccio solo l'esempio perché non riesco neanche a intravedere, o le intravedo confusamente, tutte le direzioni che può prendere questo discorso. D'altronde Virginia Woolf diceva: ogni volta che si parla di donne e uomini entriamo in una straordinaria complessità, e quindi non cerchiamo mai di dare delle direzioni o delle risposte univoche. Allora, il grande potere dell'attività di cura, del lavoro di cura che la mamma inizia ad erogare sul suo bambino e sulla sua bambina, è stato definito lavoro di cura, che poi si è espanso su tutta la vita, sulle esistenze più in generale, a partire da quello necessitato dei primi mesi di cura, dei primi mesi di nascita dei bambini, di vita dei bambini, è stato definito gratuito. Allora, è stato riconosciuto un potere a cui si è tolto il denaro, però, no? E questo da una parte ha tolto anche potere alle donne, dall'altro lo ha reso forse più forte, come tu dici sempre, perché è indefinibile, non quantificabile, non monetizzabile, quindi qualcosa di quasi magico, no? Ecco, allora ha perso da una parte e acquistato dall'altra, tanto più acquistava dall'altro, tanto più gli uomini si sono impauriti e hanno moltiplicato tutti i meccanismi di neutralizzazione, adesso uso una parola che non è del tutto adatta, di questo potere femminile, no? Ora siamo in una fase di grande cambiamento, probabilmente anche il cambiamento delle paternità significherà, io lo vedo anche nella famiglia di mio figlio, una ridiscussione molto significativa, insomma, di questo potere di questa relazione, perché nel momento in cui, tra l'altro, gli uomini si occupano più dei figli, lavorano un po' meno, investono meno nella carriera, e quindi, come dire, l'homo economicus, ecco, in qualche modo relativizza anche nel suo pensiero l'impegno lavorativo, l'impegno economico e l'impegno del denaro. Però ecco, rientrano in tutto questo, come dire,
non è del tutto vero che il denaro è la sostituzione dell'amore, però è anche vero che l'amore trasformato in cura e quindi straordinariamente espanso è rigidamente stato definito gratuito, no? Quando si parlava del salario alle casalinghe, no? Ecco, che era una richiesta di una parte del femminismo che poi abbiamo anche molto contestato, ed è, ogni tanto, ecco, risalta fuori, giustamente a mio parere è stato contestato perché si diceva era come riconoscere, no? Ecco, il posto delle donne, giustamente, adesso poi non sono neanche tanto convinta, però questo sarebbe stato veramente una rivoluzione straordinaria, perché avrebbe tolto lo stigma della gratuità su una serie di attività non quantificabili in realtà delle donne, mentre il mantenere la gratuità, ecco, mantiene queste distanze e mantiene questi pseudo equilibri.
No, faccio un'osservazione però. Voleva dire fissare il ruolo nella famiglia, della donna. Non è un riconoscimento alla donna come persona. Il problema è che le politiche familiari sono rivolte alla famiglia, alla donna come funzione essenziale della famiglia. Come dice l'articolo 37 della Costituzione, dice esattamente questo, che le donne a parità di lavoro devono avere parità di retribuzione, di pari diritti all'uomo, quindi assimilate al lavoratore, però facendo salva la funzione, la chiama proprio funzione essenziale della donna. Quindi la funzione essenziale che è quella della maternità, quella dei figli, della famiglia, e quella poi dell'economia, per quello viene dalla natura, no? Quindi funzione essenziale, sono due parole terribili, perché intanto ti riducono a funzione, sei una funzione, non sei un individuo, una persona, eccetera, sei una funzione. Essenziale vuol dire fa parte della tua essenza, oppure è fondamentale, non si può cambiare, insomma vanno analizzati quegli articoli della Costituzione, vanno ripensati, riletti, cambiati, no? Davvero, perché lì è fissato quello che è stato il ruolo naturale della donna di sempre, in una contraddizione terribile col fatto che però sei chiamata appunto ad assimilarti al lavoratore, al cittadino, cioè al neutro. No, lì devi dimenticare l'appartenenza di sesso, quella devi riassumere quando torni a casa. E quindi insomma sono. Adesso sappiamo che abbiamo a che fare con questo problema.
Io mi ricordo il gruppo di lotta femminista di Padova, in cui la mia prima moglie faceva parte, Maria Rosa Dalla Costa, sì, che scrisse un libretto importante. In cui il discorso era anche che, riconoscendo il lavoro gratuito delle donne, sarebbe messo in crisi tutto il sistema economico complessivo, no? C'era anche questo aspetto.
Al capitalismo.
Il discorso che facevano era che il capitalismo non potrebbe sussistere se fosse riconosciuto tutto il lavoro gratuito, certo, che è poi il lavoro di base, no? Quello che permette la crescita degli esseri umani,
che permette il lavoro degli uomini,
appunto. Quindi loro facevano un discorso, colpire il cuore del capitalismo è riconoscere il lavoro di cura come un lavoro, questo lo farebbe crollare.
È un po' ambiguo, perché il lavoro di cura veniva pagato dal marito. Il marito, io dicevo, mi prendo una moglie, la mantengo, gli do da mangiare, il resto, e lei in cambio, era uno scambio. Secondo me il lavoro di cura dovrebbe assumerselo allora lo Stato, non so come dire. Allora, oggi che marito e moglie lavorano, c'è la babysitter, che sono sempre straniere, perché italiane ce n'è più, e allora lì tutte e due pagano la babysitter.
Questa è la privatizzazione, no?
La scuola va avanti fino alle 4 del pomeriggio, dalle 4 alle 8 c'è la babysitter.
La scuola non va avanti fino alle 4 del pomeriggio.
Beh, insomma, i miei nipoti stanno a scuola fino alle 4.
Vittorio, volevi dire qualcosa?
Mi è citato Bentham, no? Allora Bentham inventa il panottico.
Sì.
Il panottico non è, viene tradotto a un certo punto in quelli che sono i prodromi delle case popolari. E lì questa cosa viene affusa molto bene, no? Cioè non c'è più il lavoro di cura fatto dalle donne, ma c'è una comunità di lingui che collettivizza il lavoro di cura, che viene controllato dalla comunità stessa. E questo appunto è una visione funzionalista del lavoro di cura, se vogliamo, no? Cioè il lavoro di cura ci deve essere, perché sennò la specie non si riproduce, no? Allora tanto vale che lo si metta dentro in un progetto collettivo in cui si separa il genere dalla funzione, ecco, no? Allora, il lavoro di cura in realtà è stato anche pensato in termini economici, in quella visione lì, no? E io penso che quella rivendicazione del salario del lavoro domestico avesse appunto, cioè, e sono d'accordo, no? Scardinava il principio per cui il capitalismo ha qual è il fine ultimo, quello di produrre valore. Il lavoro di cura non produce valore, cioè è fine a se stesso in quanto semplicemente è legato alla riproduzione della specie. Quindi erano state pensate queste cose, queste soluzioni per togliere la donna dalla sua aggancio, no, al lavoro.
Beh no, ma erano pensate soprattutto per avere il controllo sui figli.
Sì, no, ma dico, ma
erano pensate dall'alto.
Poi è chiaro
dall'alto,
che allora, quella, certo. Quell'idea di inventarne poi è rimasta semplicemente un'utopia, no? Cioè, non si sono. Però,
sì,
non so.
L'utopia del controllo totale.
Sì, sì, esatto, il controllo totale. Che poi, diciamo, si sono tramutate più nella loro versione carceraria, sì. Ospedali psichiatrici, sì, quelle robe lì. Ma sono state anche pensate per visioni comunitarie che pensassero appunto alla messa al lavoro di tutti i soggetti indipendentemente dal genere. Già ha avuto, vabbè, ma poi secondo me se lei ritorna sulla questione dei quartieri a luci rosse, quell'aspetto lì riviene fuori molto.
Scusa, c'era Vittoria forse?
Sì, sì. No, beh, no, ho avuto tanti flash, tanti spunti, non posso soltanto accennare alcuni perché mi sono venuti. Volevo dire a Lea che quando tu vedi la radice, diciamo, del dominio maschile, no? In questa struttura originaria per cui il bambino si è sentito schiacciato dal potere prevaricante della madre e quindi in qualche modo cerca una rivalsa, io credo che ci sia molto da indagare su questo campo, però non mi convince questo come unica chiave, perché allora c'è lo stesso dominio, nel senso dell'essere completamente inerme di fronte alla persona che ti dà, che ti invada la vita, che ti mantiene, varrebbe anche per la bambina, insomma.
Sì, certo.
Vale per la bambina.
Allora, diciamo, perché va bene chiamate a identificarsi.
Sì, chiamate
con la madre. Però credo come le scatole cinesi.
Sì, sì, la mamma. Però credo che tutto questo, capisci, ancora non spieghi del tutto. Non spieghi quello che poi è uno squilibrio che è venuto a generarsi proprio storicamente, uno squilibrio di potere che ha avuto tante radici, insomma, no? E che è questo squilibrio di potere che oggi deve essere profondamente indagato. E credo che per indagare questo squilibrio di potere non basta soltanto fare riferimento a questa, diciamo, vicenda psicologicamente originaria, ma bisogna anche fare i conti con tutto lo spessore di una storia che effettivamente ha costruito uno squilibrio di potere molto forte, insomma. Questo, diciamo, come primo elemento. L'altra cosa riguardo alla prostituzione, io credo che, sono, diciamo, in parte d'accordo con quello che diceva anche lei, cioè quello che non mi convince della prostituzione è che comunque nella prostituzione da parte della donna il fatto di negoziare attraverso il denaro significa comunque lasciare all'altra persona, all'uomo in quel caso, il potere di definire, diciamo, quello che vuole da te, no? Cioè tu magari vuoi che, pagandola, vuoi che la donna ti faccia la madre, vuoi che di nuovo riprendete il ruolo, ma a quel punto il modello prostitutivo è il modello per cui l'uomo pagando, come dire, impone il suo desiderio, qualunque sia. Magari a volte il desiderio è quello che la donna sia semplicemente appunto disposta a una penetrazione come tale, basta. A volte invece il desiderio è quello che la donna faccia la parte della madre, ma lo squilibrio di potere è quello per cui da parte dell'uomo attraverso il denaro viene chiesto alla donna di recitare quella parte, di assumere quella parte, a prescindere da quello che in quel momento in generale sia il suo desiderio. È questo che non mi convince nel rapporto prostitutivo, non sono due desideri che si incontrano anche in negoziato, ma è sempre attraverso il denaro la richiesta fatta alla donna di assumere, cioè tu può essere quello di farti banalmente pompino, può anche quello di essere di farti, non so, la donna materna, ma comunque tu comprando chiedi alla donna di svolgere quella funzione, poi magari negozia anche l'uso del preservativo, cioè, ma comunque quello che non mi convince della prostituzione è che non c'è l'incontro fra due desideri, ma appunto attraverso il denaro passa la richiesta fatta alla donna di adeguarsi a quello che in quel momento è il tuo desiderio. Quello è il punto, diciamo. Questo però richiede anche storicamente una messa a punto del desiderio femminile che deve essere assolutamente, poi il desiderio individuale, e quello è il punto, cioè che le donne riescano effettivamente a esprimere il proprio desiderio. Altro flash, riguardo a Carla Ronzi, io credo che effettivamente Carla Ronzi avesse un potere di negoziazione rispetto al suo compagno molto forte, in quanto l'aveva negoziato di per sé, insomma, e aveva messo a fuoco molto chiaramente il suo desiderio, tra l'altro in quel caso incentrandolo molto anche su questa riflessione sulla donna clitoridea, che ci può sembrare in qualche misura anche, come dire, schematizzata, che però comunque significava un fortissimo dominio della donna di dire io desidero questo e non altro, io desidero questo, e allora se i desideri si incontrano bene, se non si incontrano no. È questo che io credo sia il punto fondamentale, no? Cioè una messa a fuoco effettiva del desiderio femminile. E nella prostituzione io questo lo vedo, appunto, ancora negato. Cioè sì, la prostituta si mette in condizione per cui a qualche livello si fa l'amore come, quando vuoi tu, anche se poi magari ci mettiamo d'accordo che il preservativo ci vuole, insomma. È questo che mi fa problema nella prostituzione. Ed è questo che mi fa problema in uno squilibrio di potere che deve essere appunto ancora indagato, scandagliato, insomma, no? In modo molto, molto forte. Rispetto al quale sono d'accordissimo con te, poi rivedere l'articolo, cioè l'essenziale funzione materna sicuramente è un'espressione che non va, che deve essere comunque assolutamente rivista e messa in questione. Però si tratta di ristabilire in qualche misura anche un equilibrio di potere. E a questo livello anche, diciamo, espressioni di politica delle donne che puntano a un'eguaglianza di potere, io non le vedo, diciamo, le vedo con un occhio, diciamo, più di favore, in quanto possono consentire appunto una negoziazione che mette a fuoco il desiderio femminile, sulla base anche del fatto che c'è una maggiore uguaglianza di potere, anche di potere salariale, di potere economico, insomma. Comunque, diciamo, sono pensieri sparsi perché poi non ho del tutto una sintesi su questo.
Osservazioni, intanto chiediamoci anche se le donne, proprio perché stanno dentro, hanno fatto proprio una visione, forzatamente una visione del mondo che è l'unica, no? Che è l'unica che ha permesso anche a loro di sopravvivere, no? Che è la visione maschile del mondo, cioè le donne poi diranno, allora, come dire, se non sono le donne che hanno continuano a garantire questo potere agli uomini, a dare potere agli uomini. Insomma, l'idea dell'uomo virile, l'uomo forte, l'uomo con i soldi, insomma, dobbiamo leggere da tutte e due le parti, altrimenti secondo me non ne veniamo fuori, no? Continuando a stare nella dualità, che c'è una vittima e c'è un aggressore, non ne usciamo. Allora bisogna chiedere perché le donne, i figli maschi, insomma, si glorificavano di avere un figlio forte, sì, no? Anche guerriero, anche insomma, le donne hanno trasmesso l'idea della legittimazione della virilità, spesso l'hanno data alle donne, agli uomini, e che quindi è tutta questa complessità. Poi per quanto dici tu sulla trattativa, ecco, la regolamentazione che chiedono le lavoratrici del sesso, no? La regolamentazione è anche in questo senso di riconoscere che la donna non solo che sceglie, ma sceglie anche che tipo di prestazione dare, no? E quindi non è il contrario, cioè quello che loro vorrebbero, riconoscendo la prestazione come lavoro, è anche quello di regolamentarla al punto di loro dire io faccio solo questa cosa qui, sì, mi però, paghi per sì, questa cosa.
D'accordo,
qui.
Io
mi paghi. Quindi non è più un uomo, in questo caso non sarebbe più un uomo.
No, ma scusami. Però ci mettiamo d'accordo, regolamentiamo quello che vuoi, resta il fatto che io non mi chiedo se in quel momento quella prestazione ho voglia di darla. Io non ho voglia di darla, non è che la
la vende, è diverso.
Sì, la prostituzione è equiparata a qualunque altro lavoro.
Mi viene in mente che ormai quando una ragazza ti dice, come la storia che ha raccontato Daniela, ti dice io faccio la escort, è come se ti raccontasse la storia del film Pretty Woman, dove Julia Roberts incontra il miliardario Richard Gere. E poi allora questo discorso della prostituzione diventa una cosa meravigliosa,
No.
Si spiega, dai, per molte ragazze è così.
ma pochi ricevitori.
Esatto, il problema è quello che
pochi ricevitori.
No, è come... come nel film di Ozone, come si chiama? Quello là, giovane e bella. No, questo alone romantico, questo alone romantico.
Come la bella di quello che era una brava ragazza, era brava.
Comunque, scusate, questo fa pensare che veramente c'è bisogno, molto ancora, di una messa a punto del desiderio femminile. Assolutamente. Sì, sì. Non perché la donna sia necessariamente vittima, no. Ma perché appunto si tratta di riuscire a metterlo a tema, a metterlo a fuoco, questo è il
Allora, su questo tema si è detto, appunto, hanno scritto già tantissimo su questo, la donna non è mai stata un soggetto di desiderio, ma è stata considerata oggetto. E lei, allora, anche in questo schema è troppo schematico, no? È stata solo ridotta oggetto, allora, com'è che diventa soggetto di desiderio? Trovando la forza di esprimere i propri desideri, per esempio. Le ragazze, queste che hanno scritto questo bel libro, Frammenti di autocoscienza di giovani femministe sulla sessualità, no? Che sono ragazze, allora erano studentesse universitarie, studenti 25 anni, e loro dicono sì che mediamente, insomma, è cambiato il rapporto con gli uomini, c'è più libertà, però dicono ancora la cosa più difficile è esprimere nel rapporto con l'altro il proprio desiderio, quello che è il tuo piacere per te, come il tuo corpo, perché lì si registrano delle diversità, delle differenze, non c'è dubbio, no? Dei diversi modi. E quindi la difficoltà, allora questa antica soggezione pesa tanto su questo, no? Pesa la difficoltà a contrastare l'altro per poi riperderlo, no? Quante volte nelle relazioni di coppia le donne trattengono non solo il soggetto non solo il desiderio, ma anche di dire quello che pensano, no? Che se pensano che l'altro si può essere ferito, disturbato, si arrabbia, eccetera, o se ne va, per la paura è se ne va. Io ricordo l'inizio del femminismo, le prime riunioni di sole donne, solo il fatto che ci riunivamo sole donne, il separatismo, all'inizio creava delle angosce terribili. Mi ricordo una di Bologna, alla prima riunione a cui partecipai, no? All'umanitaria, che ha detto, sì, io vengo, sono contenta di essere qua, ma il mio fidanzato mi ha detto, se sei autonoma ti lascio. Quella frase scritta, lettere cubitali, ce la siamo portata dentro, tremarono tutte, no? Se sei autonoma ti lascio. Noi stavamo ragionando appunto sull'autonomia, da modelli, schemi, non volevamo, non eravamo come dicono adesso le femministe odiavano gli uomini, non li odiavamo. Volevamo solo non essere più dentro a quel modello che ci hanno messo addosso, però ecco la paura dell'abbandono. No? Quante donne, mogli, amanti e compagni hanno trattenuto, no, non dico, perché se una donna dice davvero quello che pensa, dicesse davvero quello che pensa, no, forse appunto sapremmo, no, molti rapporti finirebbero. E quindi trattengono, poi infatti lo vediamo adesso. No, anche nella scelta di interrompere un rapporto, no, quello che era un compagno forse anche normale nelle relazioni può diventare un assassino. Quindi c'è il timore, insomma, non è facile diventare soggetto di desiderio, non basta dire, non basta la parola.
Certo,
no? Diventare soggetti
è, certo che non basta,
non basta la parola, c'è una vera, c'è una storia antiche, poi soprattutto, come dire, quello che si è un po' fermato secondo me anche nel femminismo è questo lavoro di presa di coscienza, no? Noi abbiamo dato un po' per scontato che bastasse stare un po' meglio, no? un po' più libero anche economicamente, più libero da legami per, no? Per avere invece la presa di coscienza ancora, anzi dovrebbe adesso essere ancora più forte, perché adesso siamo di fronte, ripeto, a un'emancipazione dell'uso del corpo, no? L'uso, il corpo mio lo uso io, lo vendo io, è un'emancipazione che ci interroga su quanto questa identificazione col corpo, questa ideologia, no? che ha confinato la donna nel corpo e nella natura, quanto le donne l'hanno fatta propria.
Questo discorso che tu fai mi fa venire in mente una cosa quasi metodologica, no? E che mi piace molto e credo che ci caratterizzi nei nostri dibattiti, e cioè anche le affermazioni che vengono dal femminismo, quello appunto oggetto soggetto di desiderio,
Il nostro metodo, almeno mi sembra di avere percepito, è quello di non accettarle con semplicità, ma di estenuarle attraverso una continua analisi, no? Tra l'altro, nei discorsi che facciamo in questi incontri, in un'analisi che mette a confronto, anche quando è possibile, quando ci sono, anche la parte maschile, no? Lo sguardo degli uomini, cioè non accettare neppure quelli che sono stati gli esiti di tanto pensiero, di tanta riflessione del femminismo, quelle che sono state definite anche parole d'ordine, che sono diventate egemonia del pensiero, ecco, di non accettarle più così come sono, perché possiedono una complessità assolutamente insita, ma una complessità anche che deriva dal fatto che passano i decenni e che le cose cambiano e che devono essere ricomprese appunto anche alla luce delle nuove forme di emancipazione o delle nuove libertà, come le vogliamo chiamare, però preferirei chiamarle nuove forme di emancipazione, no? Ecco, non so se lo percepite anche voi come una forma di metodo, no, non dare mai neanche l'affermazione più detta, ripetuta e scontata, che è stata patrimonio del femminismo, non darla più per scontata, ma analizzarla, estenuarla, finché se ne possano capire le forme, le diverse direzioni e le capacità evolutive o involutive. E mi sembra, ecco, che questo sia un modo che noi abbiamo di affrontare, senza pretendere appunto le risposte univoche, che tanto non ci sono, e poi anche se ne dessimo alcune oggi, tra una settimana dovrebbero essere riviste perché sono cambiate le condizioni, no? Ecco, questa continua estenuazione del pensiero e della riflessione, che può essere faticosa, che consente pochissime soste o tappe, che però è molto affascinante perché mi mantiene il cervello sempre in uso, penso proprio che sia un metodo che abbiamo qui, per cui ecco, usiamo poco le parole d'ordine, o se le usiamo immediatamente andiamo a criticarle noi stesse per primo, noi stesse e noi stessi.